Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Aumenta la stretta su Cuba, gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei Nimitz, mentre la strategia della Casa Bianca rimane quella del bastone e della carota, promesse di aiuti e intimidazioni. Ma il presidente cubano dice che la reazione del popolo è quella di unirsi con un sentimento antiimperialista e di autodeterminazione. Arriveranno tra circa un'ora gli attivisti italiani della flottiglia, sequestrati nei giorni scorsi dalla marina israeliana. I loro primi racconti parlano di maltrattamenti e pestaggi, ma nulla in confronto a quello che subiscono i palestinesi, hanno detto gli attivisti. In serata diversi flash mob e manifestazioni a Roma e Milano, dove è stato criticato anche il sindaco Giuseppe Sala per non aver interrotto il gemellaggio con Tel Aviv. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Agli eroi della patria non si manca di rispetto, così ha detto in serata il presidente di Cuba Díaz-Canel, aggiungendo che l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro da parte degli Stati Uniti sta unendo il popolo dell'isola e risvegliando il sentimento anti-imperialista. Gli Stati Uniti oggi hanno schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, nel tentativo di stringere ancora di più la morsa su Cuba. L'azione arriva in un contesto di intimidazioni e promesse, dopo le accuse formali mosse a Castro, l'embargo sull'isola e la promessa di aiuti da parte di Washington. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
La portaerei Nimitz e il suo gruppo navale sono entrati nelle acque dei Caraibi e non è certo una coincidenza che siano arrivati di fronte a Cuba poche ore dopo l'annuncio dell'incriminazione di Raúl Castro da parte del Dipartimento della Giustizia. Secondo i media americani, la Nimitz si fermerà pochi giorni e nessuna imminente azione militare è prevista, ma l'arrivo della portaerei è sembrato un replay dell'escalation che in gennaio portò poi al blitz di Caracas. Donald Trump ha detto che la Nimitz non è lì per intimidire i cubani, ma è sembrata la solita frase circostanza del presidente. La pressione sull'Havana infatti è ora molto forte, la Casa Bianca sembra voler accelerare per costringere il regime a una capitolazione. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ripetuto di preferire un accordo, ma se questo non dovesse arrivare, agiremo, ha aggiunto. Rubio usa il bastone e la carota. La scorsa notte aveva diffuso un videomessaggio in cui proponeva 100 milioni di dollari di aiuti umanitari all'isola, ma solo se poi questi fossero stati distribuiti dalla Chiesa Cattolica. Oggi ha detto che questi aiuti sono stati accettati, ma non ha specificato chi del governo cubano l'abbia fatto. La pressione passa anche attraverso il tentativo di coinvolgere la popolazione con proteste contro il regime. La Casa Bianca punta a un cambiamento dello status quo a L'Avana, un cambiamento di regime simile a quello imposto in Venezuela, e forse l'accelerazione di queste ore può essere collegata all'indecisione americana sulla ripresa della guerra in Iran, un tentativo di mascherare il fallimento in Medio Oriente. Un'altra spinta verso l'accelerazione l'ha data la Corte Suprema statunitense. Con 8 voti a favore su 9, i giudici hanno autorizzato le cause relative ai beni americani sequestrati da Cuba nel 1960.
E sulla situazione a Cuba, dove sono in corso blackout e più in generale una gravissima crisi economica, ascoltiamo la voce di una cittadina dell'isola intervistata da Andrea Cegna.
Come ti ho scritto, davvero, se la situazione nel mio paese continua ad aggravarsi così, il popolo cubano finirà per scomparire. È triste dirlo, è un'angoscia totale. Con questi blackout i propri cari non riescono più a resistere. Io sono dell'Havana, la mia famiglia è dell'Oriente e stanno vivendo la cosa più dura del mondo. Finché continuerà l'assedio statunitense, ciò che succederà è che saremo sul punto di sparire. E poi, anche qui il cubano, la cubana e i dirigenti si sono mossi con ritardo, ma così sono disperati e non riescono più a guidare, a governare, non riescono più a rimettere in piedi questo paese, perché ormai non ce la si fa più. Quello che uno vuole è solo che tutto vada bene. Cuba non era così. Cuba è un paese molto bello, ha tante cose belle, tanta storia, e invece alla fine dei tempi si sta degradando in questo modo. Non è facile, è triste dirlo.
Non è facile, è triste dirlo.
E tra circa un'ora arriveranno in aereo a Roma e poi nelle prossime ore a Milano e Napoli i 27 attivisti italiani della flottiglia sequestrati in acque internazionali nei giorni scorsi e portati in Israele. Nel pomeriggio erano arrivati in Turchia dopo essere stati espulsi dal paese. Lì hanno parlato dei maltrattamenti subiti durante la detenzione. Hanno detto di essere stati lasciati al buio, senza acqua, alcuni picchiati e colpiti da proiettili di gomma da una distanza ravvicinata durante gli abbordaggi della Marina israeliana. Niente a confronto di quello che subiscono ogni giorno i prigionieri palestinesi nelle carceri di Tel Aviv, hanno detto gli attivisti. Il team legale che li ha accolti in Turchia ha detto che c'è anche l'ipotesi di ricorrere alla Corte Penale Internazionale per denunciare le torture subite. Ma questo è il momento della raccolta delle testimonianze, come dice l'avvocata della flottiglia Francesca Cancellaro.
Noi dobbiamo raccogliere con tutte le formalità necessarie i racconti e le testimonianze degli attivisti ed in particolare degli 30 italiani che sono rientrati, e così faranno anche a livello internazionale i colleghi che appunto fanno parte della rete del team legale internazionale. Questo lo dico perché sicuramente tutti quelli che sono i passaggi davanti alle corti nazionali e internazionali saranno fatti. Abbiamo intenzione ovviamente di procedere affinché vengano accertate a tutti i livelli le responsabilità di chi appunto ha commesso questi abusi, queste gravi violenze, e anche di chi ha avuto eventuali complicità nella catena di comando. Assolutamente non dobbiamo arrenderci a questa logica e idea di impunità.
In serata centinaia di persone hanno manifestato davanti a Montecitorio, Roma, in sostegno del popolo palestinese e degli attivisti della flottiglia fermati. Tra loro c'era anche il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, anche lui a bordo della flottiglia ma già rientrato in Italia. Mentre oggi a Milano un flash mob con lo stesso obiettivo ha preso di mira anche il sindaco della città Giuseppe Sala, che in questi mesi ha sempre rifiutato di prendere in considerazione l'interruzione del gemellaggio con Tel Aviv. Ascoltiamo l'editoriale della direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini.
Saranno le migliaia dello scorso autunno, ma la scena è stata a suo modo potente. Alcune decine di persone si sono accucciate in mezzo a Piazza Scala con la faccia per terra e le mani dietro la schiena, come quelli della flottiglia nel video del ministro israeliano Ben-Gvir. Dagli altoparlanti l'audio dell'assalto di IDF alle barche, grida, suoni di spari, proprio sotto le finestre del sindaco Beppe Sala, che non vuole sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. Oggi Sala ha rilanciato sui social un post del sindaco della capitale israeliana, indignato dal video del loro ministro. A essere maliziosi sembrerebbe una cosa fatta apposta per stoppare sul nascere nuove polemiche, dato che sul suo account X questo sindaco, Ron Buldai, non ha dedicato una riga alla Palestina negli ultimi mesi. In ogni modo, la flottiglia un obiettivo lo ha raggiunto: mostrare al mondo i metodi del governo israeliano, sbatterli in faccia a chi si indigna solo quando le vittime sono occidentali, a chi chiede sanzioni fuori tempo massimo, a chi da domani tornerà al suo complice silenzio.
E dopo alcune tiepide richieste di rilascio degli italiani sequestrati, oggi il ministro Tajani ha annunciato di aver scritto una lettera all'alto rappresentante europea Kaya Kallas chiedendo l'imposizione di sanzioni mirate contro Ben-Gvir. Uno scambio di postura suscitato da un lato dalle immagini disturbanti diffuse dal ministro dell'ultradestra israeliana, ma che si spiega anche con un radicale cambio di fase nel governo tra difficoltà economiche e fughe in avanti su ipotetiche elezioni anticipate. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
La marcia indietro di Salvini sull'ipotesi di elezioni anticipate è stata obbligata, ma non sembra molto convincente. Oggi ad esempio dice che non ci sarà un voto prima del termine e aggiunge: ovviamente le guerre non aiutano, quindi la prosecuzione della legislatura è sempre legata ad una condizione. Ieri quella economica, oggi le guerre. La gestione quotidiana di tanti piccoli problemi diventa uno stillicidio. Domani le accise, poi lo sciopero minacciato dei camionisti, domenica il voto delle amministrative. Oggi ad esempio ad Agrigento è avvenuta una lite, non tra candidati dei due fronti, ma tra quello di Forza Italia e Fratelli d'Italia è un altro che si presenta con la Lega. C'è un'aria da fine impero, dice Fratoianni, riferendosi alle continue tensioni. Crosetto e Giorgetti si rimpallano le decisioni. Meloni deve riprendere Salvini ogni volta che dice cose fuori dal coro, da Modena al voto anticipato, ma il problema è che tutti sanno che i 16 mesi di legislatura che mancano non possono essere condotti in questo modo. Manca un obiettivo forte per recuperare la postura di una leader forte. Si va avanti mettendo una pezza ai problemi di ogni giorno. La coalizione non ha un collante se non quello di decidere se Vannacci può stare dentro oppure lasciarlo fuori dalla coalizione, sapendo che in questo caso toglierà consensi alla Lega per prima, ma anche a Fratelli d'Italia. Dalle parti di Vannacci dicono che sono parecchi i leghisti che chiedono di passare con loro, da un lato perché la legge elettorale allo studio non prevede molti posti e poi perché i sondaggi di Vannacci galoppano, portando con sé temi identitari, remigrazioni, guerre che sono della Lega ma anche di Meloni. È Forza Italia che mette un muro all'ingresso di Vannacci nella coalizione e anche ad elezioni anticipate, non sono pronti per cambiamenti radicali a cui forse pensa Marina Berlusconi. E così per ora si naviga a vista, seguendo il clima generale, seguendo i sondaggi, soprattutto dopo la sconfitta del referendum. Linea allo studio.
L'Italia ultima in Europa per crescita. L'Unione taglia le stime dell'intero continente per gli effetti della guerra, ma l'Italia resta la più vulnerabile. Tagliata allo 0,5% la crescita del PIL nel 2026. Quest'anno il deficit scenderà sotto il 3%, ma, è il monito di Bruxelles, senza ulteriori aumenti di spesa pubblica. La trattativa con la Commissione per più flessibilità continua. Il commissario all'economia ha però escluso deroghe sul patto di stabilità. E dentro la prossima settimana arriverà la risposta alla lettera in cui Meloni chiede di scorporare dal deficit le spese per l'energia, come per quelle militari. Intanto oggi Istat ha presentato il proprio rapporto annuale sulla situazione socio-economica, che spiega nei numeri le ragioni della vulnerabilità dell'Italia. Sentiamo Massimo Alberti.
Se i dati europei fotografano le difficoltà di oggi, col governo che ancora non sa dove prendere i fondi per il nuovo decreto accisa di domani, il rapporto Istat mette in fila i problemi strutturali che rendono più complicato uscirne. Dai dati emergono tutti i problemi noti: i lavoratori più anziani, il 42% è sopra i 50 anni, poco coinvolgimento di giovani e donne tra la popolazione attiva, salari che stentano a recuperare quanto perso dall'inflazione, meno 8,6% dal 2019, quasi 7 milioni di persone che rinunciano a far figli per le difficoltà economiche. Ecco, in questi mesi si è spesso giocato sul paragone con la Spagna, il paese europeo che cresce più di tutti in ogni ambito. Curioso stavolta lo faccia l'Istat, a titolo esemplificativo, ovvio, ma inevitabile emerga proprio la differenza di scelte politiche. Esempi: la Spagna cresce soprattutto per l'aumento dei consumi interni, tre volte quello italiano, frutto di riforme del lavoro che hanno ridotto i precari e alzato i salari, su cui invece l'Italia è ferma. Anche la popolazione giovanile è cresciuta al triplo grazie alla regolarizzazione dei migranti, il quintuplo dell'Italia, a un tasso di investimento elevato in settori a tecnologia più avanzata, cosa che qui non accade proprio perché viviamo di basso costo del lavoro. Risultato: la Spagna è cresciuta 5 volte più dell'Italia negli ultimi 3 anni, 10 volte se guardiamo agli ultimi 20. Non è mancata una stoccata del presidente Istat dopo gli attacchi del governo per il mancato traguardo del 3%. La statistica ufficiale è un bene pubblico fondamentale per la democrazia, necessario decisioni consapevoli. Fuori la protesta di chi produce quei numeri, i ricercatori, precari, al grido: i dati siamo noi. In più di 500 attendono aumenti salariali e proroghe dei contratti a tempo determinato.
E in Ucraina Zelensky ha rivendicato un grosso attacco ucraino su un quartier generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa, a Kherson. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra feriti e vittime, postando anche un video che mostra alcuni edifici colpiti da droni. Non è specificata la data del raid e nessuna conferma arriva per il momento da parte di Mosca. È l'ultimo degli attacchi rivendicati da Kiev in questi giorni e che avviene alla vigilia dell'incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg, in Svezia. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
Quello che potrebbe essere l'attacco ucraino che ha provocato il maggior numero di vittime russe è ancora in attesa di conferme. Secondo il presidente Zelensky, sarebbero centinaia tra morti e feriti le vittime dell'attacco delle forze speciali di Kiev nella parte occupata del Kherson. Il presidente ucraino ha annunciato in un post su X che il centro A per le operazioni speciali dei servizi segreti militari ucraini è riuscito nell'intento di colpire il quartier generale dell'intelligence russa nel sud, a Grenishka Girka. Per ora, da Mosca non è arrivata alcuna reazione. situazione e le triangolazioni satellitari riescono solo a confermare che il video pubblicato da Zelensky corrisponde al luogo indicato, ovvero un ex hotel sulla costa orientale del Kherson. Ammesso che la ricostruzione del leader ucraino corrisponda a verità, al momento non è dato sapere quante persone fossero all'interno della struttura, ma possiamo comunque considerare la rivendicazione di Zelensky un messaggio con un duplice intento. Da un lato vuole dire ai nemici russi che i suoi sono in grado di colpirli in ogni luogo, non solo le raffinerie a centinaia di chilometri dal confine, ma anche i centri di comando militari sul campo, teoricamente protetti dal segreto e dalla contraerea. Dall'altro si indirizza agli alleati occidentali per dire che l'Ucraina non è battuta, che non è vero, come sostiene Putin, che sul campo gli ucraini sono solo in difesa e non possono far altro che tentare di contenere l'avanzata russa, ma sono in grado di far male, di continuare a combattere finché non si arriverà a un accordo diplomatico soddisfacente.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.